Buonasera a tutti, benvenuti. A nome del Comitato e del Presidente Franco Denti, che purtroppo è assente stasera, è davvero un piacere per me darvi il benvenuto così numerosi alla prima conferenza dell'Associazione Noi. Una conferenza che abbiamo organizzato in pochissimi giorni dopo le stragi di Parigi e di quel che ne è seguito, proprio perché in ognuno di noi era molto forte il sentimento, dopo tante notizie, tanta televisione, tanto dibattito e tanti scambi su social network, di trovare uno spazio e un momento per riflettere, su ciò che sta accadendo. Confrontando le nostre idee, i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni e anche le nostre paure, per cercare insieme, se non delle risposte, almeno degli alimenti di conoscenza e di approfondimento. Vogliamo innanzitutto cercare di capire, attraverso un libero confronto, dove stiamo andando. Siamo stati molto fortunati a trovare dei relatori così competenti che stasera mettono a disposizione di questa discussione la loro esperienza umana e professionale. Massimo Fini, giornalista e scrittore, attuale collaboratore del Fatto Quotidiano e di recente vincitore del premio Montanelli, è stato per anni inviato nelle più importanti scene internazionali. Ha scritto numerosissimi articoli sulle guerre, che sono una delle radici dell'attuale caos in cui ci troviamo. I conflitti in Somalia, Afghanistan, Iraq, Libia. Ma soprattutto è stato tra i primi a segnalare lo Stato Islamico come il più grande pericolo per l'Occidente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Benvenuto a Massimo Fini. Carla Del Ponte è una delle donne di questa nostra terra che più si è fatta conoscere attraverso il suo enorme lavoro nelle istituzioni internazionali. Prima come procuratore capo del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia e più di recente come membro della Commissione Indipendente dell'ONU chiamata a indagare sui crimini commessi nelle guerre civili in Siria. E sulla Siria, in cui parte del territorio occupato dall'ISIS, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Le azioni sanguinarie del dittatore Assad, i ribelli che lo contrastano e che però non appaiono affatto sinceri liberatori, la presenza degli uomini del califfo, l'uso delle armi chimiche, ma da parte di chi? Per un comune cittadino è quasi impossibile orientarsi. Crediamo che nessuno meglio di Carla Del Ponte possa aiutarci quantomeno a mettere in ordine le tessere di questo puzzle insanguinato. Buonasera anche a lei, Carla Del Ponte. Infine, Jacques Cri, che partecipa a questa conferenza come presidente del Movimento Svizzero ed Europeo. La posizione che lui rappresenta in Svizzera, e in special modo in Canton Ticino, è di certo minoritaria. Sappiamo che dalle nostre parti tutto ciò che è l'Unione Europea viene visto generalmente con il fumo negli occhi. Ma proprio per questo la partecipazione di Jacques è particolarmente importante e gradita. Prima di tutto perché è un profondo conoscitore dell'Unione Europea e può aiutarci a capire con spirito critico se questa crisi ha nuovamente evidenziato i limiti strutturali dell'Unione Europea, che sembra ancora una volta muoversi in ordine sparso. Secondariamente perché, che ci piaccia o meno, il destino della Svizzera è in parte inevitabilmente legato a quello che deciderà di fare o di non fare la Comunità Europea. Basti pensare a collaborazioni strategiche in essere come Schengen o la libera circolazione delle persone. Ecco, pur essendo noi critici su molti aspetti delle relazioni tra Svizzera e Unione Europea, non ultimi quelli appena citati, la presenza di Jacques Dufry ci permette quell'ascolto, quel confronto che oggi purtroppo viene quasi considerato eretico per pregiudizio e partito preso. Spero vivamente di non ritrovarmi mai in una società del pensiero unico, ma in una democrazia viva dove tutte le parti hanno costantemente voglia di parlarsi. E questa è una delle ragioni per cui nasce questa associazione. Non starò più a dilungarmi troppo perché anch'io sono curiosa di assistere alla conferenza. Per chi fosse interessato all'esterno eventualmente c'è un banchetto dove l'esposizione del materiale che spiega chi siamo, cosa vogliamo fare e se volete iscrivervi ci fa un enorme piacere. Mi permetto unicamente un breve inciso su uno dei valori che abbiamo deciso di mettere nel simbolo, la solidarietà. I tempi in cui viviamo, spesso e volentieri, condizionati anche da rapporti virtuali e dal continuo delegare agli altri l'interesse per il bene comune, hanno impoverito il nostro senso di comunità. Senza comunità non può esserci solidarietà. non si può essere sinceramente solidali su Facebook. Solidarietà significa ascoltare una persona o un gruppo di persone, guardare negli occhi, stringersi le mani, scambiarsi delle esperienze. Affinché ci sia solidarietà serve conoscenza di noi stessi e degli altri. E non penso in questo momento ai migranti. Ormai non c'è quasi più solidarietà neppure per il vicino di casa, con gli anziani, con il conoscente che perde il lavoro, oppure con chi è anche soltanto fuori in mezzo alla strada e ci chiede aiuto per andare avanti. Ma la solidarietà non è gratis, richiede uno sforzo, se è autentica. E affinché questo sforzo venga compiuto, c'è bisogno che chi ha delle responsabilità politiche rassicuri e garantisca, sia sul punto della sicurezza, sia soprattutto sul piano sociale. Non abbiamo nessun bisogno di muri, non abbiamo bisogno di ipocrisia, non abbiamo bisogno di altra incertezza, ma abbiamo tanto bisogno di lampioni che ci aiutino a illuminare meglio la strada. Quindi grazie di cuore ancora ai relatori e grazie a tutti voi che siete intervenuti stasera. Adesso cedo volentieri il microfono ad Andrea Leoni, giornalista di Libera TV, che modererà per noi stasera il dibattito. Grazie.
Io per prepararmi a questa serata ho sfogliato tra altre cose l'ultimo libro di Massimo, che è intitolato Una vita ed è edito da Marsilio. È un'autobiografia molto bella che consiglio, soprattutto perché attraverso la vita di Massimo si raccontano anche vicende che hanno segnato la storia recente, in particolare dell'Italia, ma non solo. La guerra è presente. All'inizio del libro, ad esempio, c'è il secondo conflitto mondiale. E allora vorrei partire da qui con Massimo Fini. Nella tua vita hai visto le guerre, le hai raccontate, sei stato inviato in paesi come la Russia e l'Iran, che sono nazioni assolutamente protagoniste dell'attualità. Che guerra è, se di guerra si tratta, quella attuale? E come dice il Papa, una terza guerra mondiale a pezzi, o come hai ipotizzato tu in un'ultima intervista negli scorsi giorni, citando Samuel Huntington, la terza guerra mondiale è e sarà un conflitto tra Occidente e radicalismo del mondo islamico?
Buonasera. Intanto bisogna dire che questa è una guerra totalmente diversa dalla seconda guerra mondiale, che era ancora una guerra con, nonostante tutto, con delle regole, con ius belli, eccetera. Mentre questa è quella che si chiama la guerra asimmetrica, cioè da una parte ci sono potenze superiormente armate, tecnologicamente armate, e dall'altra parte ci sono invece, e l'altra parte ci sono uomini, armati anch'essi, ma in modo molto molto meno potente. Io vedo questo conflitto in realtà come lo scontro di due totalitarismi. Uno è il totalitarismo dello jihadismo, che vorrebbe imporre al mondo intero i propri valori, la propria visione del mondo, della società. E l'altro è il totalitarismo dell'Occidente, che a sua volta vuole imporre, ha imposto per la verità, i propri valori, il proprio modello di società, la democrazia. Ecco, sono due totalitarismi a confronto, con armi completamente diverse, e io avevo anche previsto che prima o poi lo jihadismo combattuto con bombardieri, droni, noi in realtà, voglio dire, ci accorgiamo adesso della guerra, ma noi siamo in guerra con il mondo islamico da 15 anni, prima invasione e occupazione dell'Afghanistan, che dura da 14 anni, di cui non si capisce assolutamente la ragione. Poi nel 2003 invasione e occupazione dell'Iraq, poi nel 2006-2007, sia pure per interposta Etiopia, guerra alla Somalia, e poi 2011 guerra alla Libia. Questo ha creato, cioè noi non ci siamo accorti che eravamo in guerra, perché la guerra non toccava i nostri territori, quasi quasi non toccava nemmeno i nostri soldati, perché appunto combattendo noi prevalentemente con aerei o con droni non corre. E adesso invece la guerra viene portata qui e ci accorgiamo che siamo in guerra. Ora ci accorgiamo che siamo in guerra, ma in realtà siamo in guerra da almeno 15 anni.
Sì, capito. Lei assolutamente l'ISIS non lo riconoscerebbe, però prima di arrivare lì ci spiega cosa sta succedendo in Siria, essendo che appunto lei è nella commissione ONU che indaga sui crimini della guerra civile, se ci può fare un quadro.
Certo, però dovete sapere un paio d'ore e io vi faccio un quadro perfetto della situazione in Siria. E invece riassumiamo. In Siria si sta distruggendo lo Stato. E chi sta distruggendo lo Stato siriano? Ossia, distruggere lo Stato vuol dire distruggere le istituzioni dello Stato, vuol dire conquistare il territorio, vuol dire creare un altro Stato che è appunto l'ISIS. Quindi è quello che sta facendo l'ISIS. Ma non solo l'ISIS. L'ISIS è uno dei grossi gruppi che hanno un terzo del territorio siriano è in mano all'ISIS. E poi abbiamo altri gruppi terroristici, che al-Nusra e altri 600 gruppi terroristici, i quali sono riusciti anche loro ad avere la conquista di un certo territorio. E poi abbiamo il regime del presidente Assad, col suo esercito, che naturalmente riceve anche lui gli aiuti da fuori, il quale combatte per salvare quel poco che gli è rimasto. Quindi è una guerra che si fa in Siria, quindi la guerra in Siria l'abbiamo. Io non direi che abbiamo la guerra qui in Europa, io non direi che abbiamo la guerra a Parigi, la guerra l'abbiamo in Siria. Questa è la situazione, quindi da fuori si cerca, dico da fuori perché l'ONU, altre istituzioni internazionali, gli stati, si cerca di trovare una soluzione che non si trova. E sapete perché non si trova? Perché alla fin fine Stati Uniti e Russia. Allora la Russia aiuta il presidente Assad, quindi rifornisce di armi e quindi tutti gli aiuti militari. E gli Stati Uniti, che pensavano sin dall'inizio di far cadere Assad, ora non sono riusciti e il cancro dell'ISIS si è sviluppato. Noi nei nostri rapporti lo dicevamo 3 anni fa, perché l'ISIS è nato in Iraq e poi si è portato naturalmente molto facilmente in Siria. E noi l'allarme l'abbiamo lanciato 3 anni fa con i nostri rapporti. E ora vorrei dire, ora abbiamo perso il treno. Ora non troveremo nessuna soluzione politica, non troveremo una soluzione militare. Perché? Perché non c'è la volontà politica, non c'è questa coesione degli stati di intervenire in modo univoco. E quindi questa guerra continuerà ancora per molto, molto tempo. Ma la guerra è in Medio Oriente.
E per farla non continuare tanto tanto tempo, lei è per un intervento militare a sostegno del presidente Assad, come suggerisce Putin, presente sul campo?
Io, a dire la verità, sono sempre stata pacifista, perché ho sempre visto che ogni guerra porta vittime, porta crimini di guerra, crimini contro l'umanità. Io però non merito nessun applauso, perché io vedo. Ma io vedo.
Ovviamente qui parliamo solo di guerre, no? Ma
sì. Però devo dire che nelle nostre inchieste noi vediamo cosa succede sempre, no? Questi gruppi terroristici, quali crimini commettono e quante vittime ci sono. non solo morti, feriti, gente che deve scappare. E voi dovreste avere i contatti sul posto, come l'abbiamo noi, con questa gente, e vi assicuro che non staremmo qui a decidere se dobbiamo e quanti profughi dobbiamo accettare. È un paese in distruzione, vittime su vittime, una sofferenza enorme. E allora l'unica soluzione che io vedo, ma è una mia opinione personale, è bisogna distruggere questo gruppo terroristico, l'ISIS. L'ISIS non si può trattare con l'ISIS, quindi a maggior ragione non lo si può riconoscere come uno Stato. Ma dove andiamo a finire? Abbiamo uno Stato di gente di una crudeltà che noi non riusciamo neanche a immaginare. E poi non si può trattare con loro, non c'è possibilità di trattare, perché loro non trattano, loro uccidono. Perché non dobbiamo dimenticare che il loro scopo principale è quello di continuare la loro espansione, no? Perché naturalmente adesso sono lì Iraq, Siria, però già anche in Egitto, già anche in Libia, quindi in Medio Oriente poco a poco. Quindi la situazione è assolutamente allarmante. E si spera che la comunità internazionale e gli stati trovino un accordo per finalmente porre fine a questa situazione.
Ma lei la prima dichiarazione sua della prima di crisi. Allora, questa Unione Europea, come ha reagito, secondo lei, a Parigi, a post-Parigi? Insomma, vediamo veramente un'Unione che anche nei momenti più complessi, più difficili, fa fatica a compattarsi se non fare magari qualche correzioncina a Schengen e nulla più.
Provocatore Andrea, ma io non vorrei iniziare dalla reazione dell'Europa. Io vorrei innanzitutto parlare di un mondo occidentale ipocrita che ha fornito molti dittatori in armi, che ha approfittato delle ricchezze del suolo di questi paesi, diciamo di terzo mondo, non solo il petrolio, ma minerali, diamanti. Oggi le guerre si combattono unicamente per questioni finanziarie di potere, non più per un ideale. Sono state poche le guerre combattute per un ideale, non per conquistare la libertà del cittadino o di un popolo o la sua legittimissima autonomia, ma unicamente, esempio, la spartizione, come Massimo Fini ricordò, del Medio Oriente fra inglesi e francesi. Gli inglesi si presero l'Iraq, i francesi si presero la Siria e il Libano, e gli inglesi ebbero anche la Palestina. Attenzione, non si parla mai di Israele in questi dibattiti, lo voglio tornarci, perché è un elemento determinante anche per capire quel che succede in Medio Oriente. Non ci fosse lo Stato di Israele, con quella forza di carattere e anche di armamenti che hanno, la situazione sarebbe molto diversa. Ma chi ha creato tutto ciò? Siamo stati noi. Noi da secoli che abbiamo voluto immischiarci di affari altrui. Non solo i romani andarono in Egitto, c'erano imperi enormi, i persi, Alessandro, tutti quelli che volete, ma poi quando il dio soldo ha cominciato a essere molto più importante delle conquiste territoriali che venivano fatte anche con un certo ideale, narcisisticamente, d'espansione, questo ha creato delle vere e proprie colonie. E la crudeltà anche del mondo occidentale, non solo verso delle popolazioni del Medio Oriente, ma anche ad esempio dell'Estremo Oriente. Non dimentichiamo i bombardamenti americani in Vietnam, ma il Vietnam ha resistito, indipendentemente da marxista o non marxista, ma se un popolo vuole resistere ed è mosso dalla forza delle idee, non ci sta bombardamento che tenga. Questo la storia del mondo lo dimostra. Alla fine le idee prevalgono sulla forza bruta delle bombe che possono arrivare da est a ovest, da nord a sud. Abbiamo creato la guerra, i russi hanno creato la guerra in Afghanistan. Io tornerei non a 15 anni fa, ma tornerei al 79-80 con la presa d'ostaggio alla Mecca, dove l'allora re saudita telefonò all'allora presidente Giscard d'Estaing per chiedere aiuto per liberare questi ostaggi. I russi sono intervenuti in Afghanistan nell'80 e se ne sono andati nell'88, perché Massoud e i talebani, che erano, come giustamente è stato detto, erano alleati, sono riusciti a cacciarli. Guerra nel Kuwait, perché? Per i pozzi di petrolio. L'Iraq ha invaso il Kuwait, se non erro, nel 91, gli altri sono intervenuti a liberare il Kuwait. Cioè siamo sempre lì. Ora, ad esempio, nel mondo musulmano, io darei qualche colpa all'attuale regime turco, che indirettamente sostiene con azioni e inazioni l'ISIS-Daesh, diciamo, distruggendo i curdi, e addirittura sembra che gli aerei di Putin colpivano anche i curdi, lasciando passare i traffici illegali di petrolio, lasciando passare questi disperati che cercano rifugio in paesi realmente o apparentemente più solidi e ricchi, che hanno sul loro territorio 20.000 passatori che riempiono i gommoni. Ecco, attenzione, poi pretendono di entrare nell'Unione Europea, siamo chiari, hanno tutti un interesse a non risolvere questi problemi, tutti. È la spartizione delle ricchezze del suolo, e per quello che non hanno distrutto le strade che collegavano Raqqa a qual è l'altra città in Siria di cui si occupano i membri dello Stato Islamico. Non hanno mai bombardato, mai. Perché? Perché da lì passavano gli autotreni, i carichi di petrolio, dove sembra sia coinvolto il figlio del presidente Erdogan, traffici illeciti. Ecco, mercato nero, questa è la realtà. E noi dobbiamo occuparci di distruggere chi? Dobbiamo salvare il genere umano, ma non metterci anche del nostro, quando abbiamo sostenuto per decenni dittature. Saddam Hussein è stato rifornito in armi dal mondo occidentale, Gheddafi pure, Mubarak, Assad, tutti sono stati riforniti. Le armi non crescono nel deserto, riforniti dai russi, i cinesi sono quelli più discreti, ma riforniscono anche loro. È la spartizione del mondo dell'energia. Perché Putin si occupa della Siria? Perché passano i canali che trasportano il gas, i tubi del gas passano di lì, altrimenti il signor Putin se ne stava tranquillamente a casa. È per quello che vogliono tenere questi regimi, ed è il debole, il cittadino, i poveretti che devono subire tutto ciò. E ci vorrebbe veramente una rivolta delle coscienze, ma non solo dopo Charlie Hebdo o dopo il 13 di novembre, costantemente. Ma quando abbiamo delle persone che devono farsi rieleggere, dove non c'è una vera Europa unita, un'Europa solidale, un concetto che anche Elisabetta Gianella ha sottolineato nella sua presentazione, non c'è solidarietà, ci sono interessi politico, economico, finanziari, di potere, territoriale ed energetico, e queste cose devono essere denunciate anche da noi qui in questi microcosmi, perché ripeto, non possiamo dar lezioni a nessuno. Anche noi siamo cresciuti dovendoci ribellare verso gli occupanti, così fanno loro. Dobbiamo semplicemente prendere atto che non li distruggeremo mai, perché si stanno espandendo, è stato detto, in Africa, in Oriente, e da noi, se pensiamo ai ragazzi di nazionalità francese, col passaporto francese, le loro famiglie da dove vengono? Dalle ex colonie francesi del Maghreb, in particolare dal Marocco e dall'Algeria. E allora, questa è la realtà, che fare? Questa ipocrisia internazionale che nessuno vuole veramente risolvere, dove non c'è un'Europa profondamente unita, quando ricevevano Gheddafi con tutti gli onori a Roma e a Parigi, e sembra che Sarkozy si sia fatto finanziare la campagna elettorale del 2007 dal signor Gheddafi, e poi forse per non rimborsargliela è andato a distruggerlo dopo, con l'appoggio di certi filosofi. Sapete, e noi dobbiamo... Sì, dobbiamo ovviamente preoccuparci, ma che possiamo fare? se non denunciare ci sono fortunatamente dei giornalisti che lo fanno, degli scrittori. Massimo Fini l'ho seguito sulla Sette un paio di settimane fa, l'ha fatto molto bene, ma è la politica che manca, è la solidarietà verso i più deboli, perché noi abbiamo sfruttato queste ricchezze, ci siamo arricchiti nella nostra Europa tramite, a vari livelli, anche al Canton Ticino, impoverendo gli altri, e adesso si ribellano. E tutto
applaudire, eh?